L'invasione delle azzurre alle Olimpiadi. Per la prima volta nella storia la spedizione italiana ai giochi è composta quasi per metà da donne. Oggi sono 184. A Tokyo 1964 erano 11 su 159. Le nostre atlete puntano alle medaglie e a conquistare la parità di genere sul campo. Ma dietro le scrivanie del CONI il maschio in età avanzata rimane padrone. Di Gianfrancesco Turano 21 luglio 2021. I giochi del silenzio iniziano venerdì 23 luglio a Tokyo, dopo la sbornia dell'europeo di calcio con Wembley in pieno e il torneo di Wimbledon tutto esaurito. Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha scelto la linea di massima prudenza a costo di rimetterci 700 milioni di euro in biglietti. Non saranno ammessi spettatori locali, stranieri e atleti non vaccinati. Gli accrediti per allenatori e staff saranno ridotti al minimo. Al posto del tifo, che in Giappone è ampiamente novax con solo il 15% della popolazione immunizzata, ci saranno le voci degli atleti in corsa per le medaglie. Nel caso dell'Italia saranno in larga parte voci femminili. Un anno e un secolo dopo Anversa 1920, quando la prima italiana della storia si presentò in gara ai giochi, la rappresentativa azzurra ha sfiorato la perfetta parità di genere a quota 184. Il risultato è tornato a favore dei maschi soltanto all'ultimo con la qualificazione dei 12 cestisti capaci di vincere il preolimpico di Belgrado contro i favoritissimi padroni di casa della Serbia. La presenza delle donne è cresciuta rapidamente. La loro prima apparizione risale ai giochi di Parigi del 1900, seconda edizione delle Olimpiadi moderne, e si dovette faticare a convincere il barone francese Pierre de Coubertin a modificare il suo purismo classicista mantenuto a Atene 1896 in onore della tradizione ellenica che vietava a donne e schiavi le gare di Olimpia. Neanche a dirlo, il primo oro femminile andò al paese delle suffragette con la vittoria nel tennis della britannica Charlotte Cooper. Tempi lontani, soltanto 21 anni fa a Sydney le italiane erano meno di un terzo dei selezionati per i giochi. Nella prima Olimpiade giapponese, Tokyo 1964, erano 11 contro 148 uomini, addirittura 2 in meno di Berlino 1936, quando Trebisonda Valla detta Ondina vinse il primo oro di un'italiana negli 80 metri a ostacoli e la regia della manifestazione era affidata a Leni Riefenstahl, autrice del documentario Olimpia su commissione di Adolf Hitler. Oggi la box italiana presenta ai giochi solo donne per la prima volta nella storia. Saliranno sul ring Giordana Sorrentino, Angela Carini, Rebecca Nicoli e Irma Testa. Sulle azzurre si rischia la retorica compensativa. In realtà, da anni il movimento sportivo femminile ha ottenuto prestigio e ammirazione nell'unico modo che davvero conta, attraverso il merito sul campo. Nell'età dei valori post-decoubertiniani resta ancora lontano l'ultimo obiettivo della parità, la gratificazione economica. Ma il professionismo sportivo maschile muove una massa di denaro molto superiore e gli ingaggi si regolano di conseguenza, almeno per quelle realtà che hanno un mercato al di fuori della platea olimpica. La portabandiera azzurra, l'olimpionica del tiro a volo Jessica Rossi, 29 anni, ha sicuramente minori possibilità di fatturato rispetto al portabandiera maschio, il ciclista Elia Viviani, 32 anni. Come sacrosanto, il CONI non discrimina. I premi della 32esima Olimpiade distinguono solo il genere metallico delle medaglie. Un oro vale 180.000 euro con un aumento di 30.000 sul 2016. L'argento olimpico è salito da 75 a 90.000 euro, il bronzo da 50 a 60.000 euro. Per molti atleti abituati a sacrificarsi per la gloria, un rimborso spese e qualche contrattino dagli sponsor tecnici sarà la maggiore occasione di guadagno della loro avventura sportiva, mentre i neocampioni europei di calcio escono dalla finale con l'Inghilterra con 250.000 euro di premio. Argent de poche. Matteo Berrettini, primo finalista italiano a Wimbledon che a Tokyo potrebbe giocarsi la rivincita contro il serbo Novak Djokovic, ha incassato poco più di 1 milione in euro. Il Paso, Italia. Gli italiani nati su suolo straniero saranno in 50, poco meno di 1 su 8. Nel gruppetto dei diversamente italiani ci sono storie e profili molto vari. L'atletica leggera che tenta di uscire da anni di buio profondo si affida all'italo-texano Marcel Jacobs, la freccia del Paso capace di stabilire il nuovo record nazionale sui 100 metri con 9,95, un tempo da finale. Negli squadroni del volley, entrambi da medaglia, i maschi potranno di nuovo contare su Osmani Giuntorena da Santiago di Cuba e le donne su Indre Sorokaite, lituana di Kaunas, arrivata in Italia a 14 anni. Nel settebello c'è il francese Mike Bodegas. È senese per caso il nuovo fenomeno del basket, Niccolò Magnon, padre USA e madre italiana come Jacobs. Magnon è nato nel 2001, quando il padre Pace chiudeva la carriera in Toscana. L'Italdonne si è qualificata nella pallacanestro 3x3, una delle 5 discipline al debutto insieme all'arrampicata sportiva, allo skateboard, al surf, al karate, al baseball e al softball, la versione femminile del baseball, con l'Italia presente. Gli azzurri si confermano forti nel collettivo con un'eccezione importante. Dopo la vittoria della nazionale del Roberto Mancini l'11 luglio a Wembley, il calcio azzurro non sarà a Tokyo né in versione maschile né in versione femminile, nel rispetto di una tradizione poverissima risultati con un unico oro a Berlino nel 1936. L'ultima partecipazione della nostra olimpica, che grosso modo corrisponde all'Under 21, risale a Pechino 2008. Torbrfratto tornano a pieno regime le squadre anche nella scherma, l'unico sport che l'Italia domina nella storia dei giochi con 125 medaglie e che è rappresentato al governo da Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport e pluriolimpionica del Fioretto con 6 ori. Governissimo Malagò. Per le discipline della politica la delegazione italiana a Tokyo si presenta all'insegna del governissimo. Ma non è Giovanni Malagò a ispirarsi a Mario Draghi, casomai il contrario. Il presidente del CONI è fresco di rielezione ad ampia maggioranza lo scorso 13 maggio con 55 voti, pari al 79,7% dei consensi. Il suo avversario Renato Di Rocco, ex della Federazione Ciclismo, ha preso soltanto 13 voti nonostante fosse spalleggiato da Paolo Barelli della Federnuoto e Angelo Binaghi di Federtennis, nemici intimi del presidente in carica dal febbraio 2013. La foto dell'Election Day dice più di 1000 parole. Nei locali del circolo del tennis milanese intitolato all'ex presidente del CONI Alberto Bonacossa, Malagò saluta i delegati avendo alla sua sinistra Franco Carraro, 81 anni, e alla sua destra Mario Pescante, 83 anni, entrambi membri del CIO. Il Comitato Olimpico Internazionale ha avuto il suo da fare per sostenere Malagò nella guerra santa di ogni presidente del CONI, l'autonomia dello sport, messa sotto pressione da leghisti e grillini. Il principio è giusto. Peccato passi per una gestione da Pcus con un pugno di presidenti dal 1947 a oggi. Fra i 6 predecessori di Malagò nel dopoguerra spiccano il fedelissimo andreottiano Giulio Onesti, in carica per 31 anni, e l'altrettanto andreottiano Stefano Petrucci, 76 anni, sopravvissuto al suo mentore politico con una poltrona da presidente in Federbasket confermata lo scorso novembre da candidato unico con voto plebiscitario. È la terza volta di fila, la quinta in totale. A dispetto del risultato elettorale, non sono stati anni semplici per Malagò, 62 anni di mestiere concessionario di auto di lusso con affaccio su Villa Borghese. Il signore degli anelli italiani ha prima dovuto affrontare le polemiche sul numero dei mandati, con il terzo concesso da un decreto del ministro dello sport Luca Lotti ai tempi supplementari del governo Gentiloni nel gennaio del 2018. Subito dopo sono arrivati gli scontri con il governo giallo-verde e con Giancarlo Giorgetti, che ha azzoppato il potere malaghista creando la società Sport e Salute e affidandola a Vito Cozzoli, manager di Fede Grillina ed ex capo di gabinetto al MISE di Federica Guidi, Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli. Derby al Foro Italico. Lentamente Malagò ha recuperato terreno, mentre l'opposizione al suo sistema di potere si affievoliva. A metà giugno il CONI si è ripreso l'Istituto di Medicina Sportiva dell'Acqua Acetosa con il decreto attuativo di una legge di inizio anno. Sul fronte interno il sistema ormai è talmente consolidato che non teme di esibire le stanche liti di famiglia in una sorta di casa Vianello sportiva. Il dualismo è particolarmente accentuato con Barelli, che ha i risultati dalla sua avendo portato le piscine italiane sulla ribalta internazionale. Se gli atleti con pass per Tokyo fossero deputati, come è attualmente Barelli dopo altre 3 legislature in Senato sempre nelle file di Forza Italia, gli eletti di Cloro e Corsia sarebbero il secondo partito. Ai giochi la rappresentanza più numerosa è quella dell'atletica leggera 76. Ma se si sommano i nuotatori, i fondisti, quelli del sincronizzato, i tuffatori e la pallanuoto con 7 bello e 7 rosa si contano 67 qualificati e 66 partecipanti, perché Gregorio Paltrinieri gareggerà sia in vasca sia in mare. Su 36 nuotatori 7 hanno la doppia tessera in quanto atleti della Canottieri Amiene, il circolo romano che in 20 anni di presidenza 1997-2017 Malagò ha trasformato in un centro di relazioni non solo sportive. Per livello competitivo e possibilità di conquistare medaglie, tra Fin e Fidal non esiste confronto. Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Margherita Panziera, l'uomo pesce Paltrinieri, reduce dalla mononucleosi, sono ai vertici, mentre inizia una carriera promettente Giulia Vetrano del centro nuoto Michelino, la più giovane fra gli azzurri con i suoi 15 anni e mezzo, il limite di età è 14. Nel reparto scrivanie invece innovazione e gioventù sono rarità. Alcune federazioni importanti, come il ciclismo o l'atletica leggera, hanno cambiato dopo presidenze che sembravano eterne. Nella federciclismo lo sfidante di Malagò, il romano Rocco, 74 anni, ha lasciato al lombardo Cordiano Dagnoni, 57 anni, ex Pistard, che ha battuto dopo un ballottaggio molto tirato il suo quasi coetaneo e sprinter ben più titolato, il padovano Silvio Martinello, 58 anni. Alla Fidal ha prevalso Stefano May, ex mezzofondista di livello internazionale dopo 9 anni di poca soddisfazione con Alfio Giomi, 73 anni. A scavare fra i votanti delle elezioni del CONI di maggio compaiono nomi visti per decenni nelle cronache politiche come quello del misseno Sergio D'Antoni, ex segretario generale della CISL, che a 74 anni è membro di giunta per conto dei comitati regionali oltre a guidare il CONI in Sicilia. La carica di segretario generale, occupata per 19 anni dall'ex parlamentare berlusconiano Pescante, è oggi affidata a Roberto Fabricini, 76 anni, fratello minore di Massimo, 78 anni, che ha ereditato la presidenza dell'Amiene. Anche per Malagò la revolving door è pronta. Alla fine dell'ultimo mandato quadriennale, non rinnovabile salvo soluzioni alla Vladimir Putin, il presidente onorario dell'Amiene compenserà la perdita della poltrona del Foro Italico con quella di presidente della Fondazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026, che già occupa nonostante le feroci critiche iniziali dei 5 Stelle momentaneamente presi da altre faccende. Non c'è da temere che la sua presa sullo sport italiano si rallenti. Le Olimpiadi logorano chi le pratica, non chi le organizza.